Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Feltrinelli nel 2025, Sudari. Elegia per Gaza di Paola Caridi è un breve saggio di intervento civile che combina osservazione giornalistica, riflessione storica e scrittura elegiaca. Caridi, giornalista e studiosa del Medio Oriente, non propone una cronaca lineare del conflitto israelo-palestinese, né un'analisi geopolitica esaustiva. Concentra invece l'attenzione sull'immagine, ricorrente dei sudari che avvolgono le vittime palestinesi nella striscia di Gaza. Da questo elemento visivo e materiale sviluppa una meditazione sulla violenza, sulla memoria delle persone uccise e sulla responsabilità di chi guarda immagini di guerra a distanza. Nel lessico dell'autrice, la distruzione di Gaza viene definita genocidio. Il libro assume dunque una posizione esplicita, etica e politica, senza dissimulare il proprio carattere di denuncia. La forma dell'elegia consente di tenere insieme lutto e testimonianza, dati della devastazione e interrogativi sul linguaggio pubblico, sul silenzio e sulle possibilità di un'azione collettiva non violenta. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il sudario, come immagine che sottrae i morti all'anonimato. Il nucleo simbolico di Sudari è costituito dai teli funerari bianchi che compaiono nelle fotografie e nei filmati provenienti da Gaza. Caridi non li tratta come un semplice segno di morte o come un dettaglio visivo della cronaca. Li interpreta come oggetti che custodiscono, insieme, pietà e denuncia. Il sudario vela il corpo ferito per proteggerne la dignità, ma proprio quel velo rende percepibile l'assenza di una persona, la violenza che l'ha colpita e la moltiplicazione delle vittime. Per questo, nella prospettiva del libro, i sudari non cancellano la realtà dei corpi, la rivelano indirettamente e impediscono che i morti siano ridotti a una cifra intercambiabile. L'attenzione a questo simbolo è anche una riflessione sui limiti delle immagini di guerra. La ripetizione di scene atroci può produrre assuefazione, distanza o consumo passivo del dolore. L'autrice cerca invece un'immagine capace di ricondurre lo spettatore alla domanda su chi fosse ciascuna vittima prima della morte. Il bianco dei teli, in contrasto con macerie e polvere, diventa così una traccia della vita interrotta. La scelta di fondare il testo su un oggetto concreto distingue l'elegia dalla retorica astratta. Il lutto collettivo viene letto attraverso una materia ordinaria che, nelle circostanze descritte, assume un peso storico e morale eccezionale. Secondo, tra cronaca. Elegia e testimonianza, una forma che rifiuta la neutralità fittizia. Il libro si colloca al confine fra saggio, scrittura giornalistica e canto funebre. Questa scelta formale è decisiva per comprenderne lo scopo. La cronaca fornisce il contesto della guerra e della devastazione. L'elegia, invece, introduce un registro di lutto che contrasta la tendenza a trattare le vittime come elementi di un aggiornamento informativo. Caridi non mira quindi a offrire una sintesi completa della storia di Gaza o delle posizioni politiche in campo. Mira a far sostare il lettore davanti a ciò che la velocità della comunicazione può rendere invisibile, la perdita umana e la continuità della distruzione. La voce individuale dell'autrice è inoltre presentata come parte di un discorso plurale, in dialogo con giornalisti palestinesi, sopravvissuti, attivisti, scrittori e persone che hanno preso parola nel dibattito pubblico. Tale coralità evita che Gaza sia rappresentata esclusivamente attraverso lo sguardo occidentale o attraverso la sola lingua delle istituzioni. L'impianto non pretende un'imparzialità intesa come equidistanza emotiva davanti alla sofferenza. ma richiede precisione nel nominare ciò che accadde e consapevolezza della posizione di chi racconta. Il risultato è un testo apertamente partecipe la sua forza, non risiede nell'esaustività documentaria, bensì nel tentativo di associare testimonianza e responsabilità del linguaggio. Terzo, nominare il genocidio come questione di linguaggio. Diritto e responsabilità. Una delle questioni centrali sollevate da Caridi riguarda la parola genocidio, che l'autrice adotta per descrivere quanto avviene a Gaza. Nel libro, il termine non funziona soltanto come formula polemica, indica la necessità di misurare la distruzione contro categorie morali e giuridiche che dovrebbero impedire l'indifferenza. Naturalmente, l'uso e l'accertamento giuridico del termine restano oggetto di dibattito e di procedure internazionali. Sudari non si presenta però come un trattato di diritto. Ne esplora piuttosto la posta in gioco pubblica che cosa accade quando una parola considerata troppo grave viene evitata, attenuata o rimossa, mentre immagini e testimonianze continuano a circolare. Caridi collega la nominazione alla possibilità stessa di riconoscere le vite colpite e le responsabilità politiche. Il problema non è solo semantico. Le parole adottate da media, governi e commentatori orientano la percezione di chi merita cordoglio, protezione e ascolto. Possono rendere una violenza eccezionale più facilmente assimilabile a un rumore di fondo bellico. La denuncia del libro è dunque anche una critica delle cornici narrative che privilegiano alcuni fatti, soggetti o diritti rispetto ad altri. Leggere questa sezione significa confrontarsi con una tesi netta: il linguaggio non sostituisce l'azione politica e umanitaria, ma condiziona ciò che le società sono disposte a vedere, discutere e ritenere inaccettabile. Quarto. Memoria religiosa e memoria palestinese, il significato delle bende e della resurrezione. Caridi attribuisce ai sudari una risonanza che supera l'attualità immediata, richiamando anche l'immaginario delle bende di Lazzaro e dei lini associati al sepolcro di Gesù nella tradizione cristiana. Questo riferimento non trasforma il testo in un'opera religiosa, né assimila semplicisticamente la tragedia palestinese a un racconto sacro. Serve invece a mostrare come quei teli appartengano a una memoria culturale riconoscibile da molti lettori e, proprio per questo, non possano essere recepiti come immagini estranee. Il parallelismo mette in tensione due gesti: avvolgere i morti con pietà e liberarli dalle bende nel segno della vita restituita. Nella Gaza descritta dal libro, l'enorme ripetizione dei sudari rende questa tensione dolorosa. Il simbolo della cura funebre viene confrontato con una distruzione che sembra negare futuro, continuità familiare e possibilità di ricostruzione. La parola resurrezione nel contesto dell'elegia può quindi essere letta come rifiuto dell'oblio, non come consolazione che annulla il lutto. Ricordare i morti significa sottrarre le loro biografie alla sparizione e difendere il valore delle vite prima che siano trasformate in immagini o statistiche. La dimensione simbolica amplia la portata del libro, ma non la separa dal dato storico. Il richiamo culturale è utile solo se riconduce alla realtà materiale dei corpi, delle famiglie e dei luoghi devastati. Infine, dallo sguardo passivo alla parola pubblica empatia, reti e azione non violenta. Sudari interroga il ruolo di coloro che non vivono direttamente la guerra, ma la ricevono attraverso schermi, notiziari e social network. Caridi descrive una frattura tra la sovrabbondanza di immagini e la difficoltà di trasformare la conoscenza in attenzione durevole. Da qui deriva l'insistenza sulla parola pubblica. Pronunciare, discutere e testimoniare non equivale a risolvere la catastrofe. ma può contrastare l'isolamento delle vittime e l'inerzia prodotta dalla normalizzazione della violenza. Nel percorso evocato attorno al libro compare anche l'esperienza di iniziative civiche e pacifiste, tra cui l'agorà virtuale denominata Ultimo giorno di Gaza. Il riferimento non offre un modello organizzativo dettagliato, né promette risultati automatici. Segnala piuttosto il valore delle reti, che consentono a persone diverse di articolare un dissenso e di restituire un significato politico alla partecipazione. L'empatia, per Caridi, non è un sentimento vago o sufficiente a se stesso. Diventa rilevante quando si traduce in ascolto delle fonti palestinesi, verifica delle informazioni, rifiuto delle semplificazioni e disponibilità a sostenere pratiche non violente di solidarietà. Questa dimensione evita che l'elegia resti un esercizio esclusivamente letterario. Il lettore è chiamato non a identificarsi in modo illusorio con chi subisce la guerra, ma a riconoscere la propria posizione di osservatore e le conseguenze delle parole, delle omissioni e delle forme di partecipazione che sceglie. In conclusione, Sudari, Elegia per Gaza si rivolge anzitutto a lettori interessati al Medio Oriente contemporaneo, al giornalismo di guerra e alle forme della memoria pubblica. Può essere utile anche a chi cerca un accesso non tecnico alla questione di Gaza, purché accetti che il libro abbia una posizione dichiarata e non intenda sostituirlo con una storia generale del conflitto, un dossier diplomatico o un'analisi giuridica sistematica. Il suo beneficio intellettuale consiste nel rendere più vigile la lettura delle immagini e delle parole, invita a domandarsi quali vite diventino visibili, quali siano ridotte a numeri e quali cornici narrative orientino il giudizio collettivo. Sul piano pratico, sollecita un rapporto più responsabile con le informazioni di guerra, fondato su ascolto, verifica e rifiuto della assuefazione. Rispetto a molti libri d'attualità sulla Palestina, Caridi si distingue per la scelta di non costruire il discorso attorno a una ricostruzione cronologica o a una tesi geopolitica complessiva. Il sudario è il suo dispositivo di pensiero, un'immagine concreta da cui far emergere lutto, dignità, invisibilità mediatica e domanda di giustizia. La prosa elegiaca non attenua la denuncia, ma le dà una forma che mantiene al centro le persone uccise e il problema della loro memoria. È dunque un testo breve ma esigente, particolarmente adatto a chi desidera comprendere come testimonianza, linguaggio e partecipazione civile possano intrecciarsi davanti a una tragedia osservata a distanza. Se vuoi supportare Paola Caridi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!